sul via vai di fasce che fanno popolo nella mia stanza. Mi sento solo, che è una bellezza, quasi una vetta della mia via. Da tronco cavo, da nido senza sonno, viene non viene, chiede di me. Da pianto perso, che piange altrove, viene non viene, lui chiede di me. E a me dice il dottore, che scimmie così verdi, nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi assecondi e dopo un po' mi perdi. Portami adesso al castello Corsaro, dove il pianista ha un regalo perché suona la rumba di Donna Consuelo, lei scende le scale, consola me. Le faccio posto sul mio tappeto, che è più leggero da quando tu ti sei nascosta in fondo a un segreto ed hai deciso che non voli più, non voli più, non voli più. Ma a me dice il dottore che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai. Genio peloso, demone del tardi, che mi somigli finché non mi guardi. Portami adesso l'odore del ferro, del rosmarino e del caucciù. Tutto il tuo cielo a che cosa mi serve se poi non riesco a tornare giù? E ancora scalcio per il mio gusto, in fondo il posto mi sembra adatto alla mia guerra, alla mia fame. Sono venuto per disturbare, me lo dice il dottore, che scimmie così verdi nei sogni del paese, lui non ne ha viste mai, non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai,
non ne ha viste mai, non ne ha viste mai.
Eccoci, eccoci qui ancora una volta, buongiorno ascoltatori, qualche minuto dopo le 8, il demone del tardi, sulle frequenze di Radio Popolare. Ci siamo stati ieri, ci siamo oggi, ci saremo anche domani, ma intanto andiamo a cominciare della simpatica storia del Mose. Già abbiamo detto ieri della giostra dei conti e delle mazzette, dei milioni di euro che andavano in gondola a Panama e a Dubai, della Lepanto antiruggine, eppure delle cozze che calavano in laguna guerrite come i turchi. Insomma, ci siamo portati avanti con il lavoro. Quello che invece non abbiamo detto è della tragicomica del karma, il karma del Consiglio regionale del Veneto, dove due minuti prima Zai e la Lega negavano i cambiamenti climatici e due minuti dopo si ritrovavano l'aula consiliare invasa dalle acque. Ecco, è quello che succede a non affidarsi al cuore immacolato di Poseidone. Poi ci si ritrova in aula con i pantaloni arrotolati al ginocchio a smadonnare contro i governi precedenti, che, come fa notare qualcuno, forse erano i governi degli Asburgo, visto che da 25 anni in Veneto a governare è il centrodestra guida leghista. Eppure gli ultimi dogi, lo si sa, erano dogi del PD. Ma niente, Zaia non si ferma e cerca i responsabili del mancato funzionamento delle dighe, così come Salvini cerca ancora il ciula che quest'estate ha fatto cadere il governo. Insomma, come si dice in giro, hanno la faccia come il Mose. Sì, vabbè, però adesso è facile. Adesso tutti a dire che i leghisti sono dei grandi ipocriti perché sono loro a governare il Veneto da un quarto di secolo. E invece, spiace dirlo, non è così. Non sono affatto ipocriti. Anzi, si stanno dimostrando perfettamente coerenti con l'obiettivo che hanno sempre avuto, cioè riportarci al tempo delle palafitte. Oppure stanno solo cercando di far sì che il Veneto torni ad essere essere una grande palude, così che poi la Meloni la possa bonificare, o forse entrambe le cose. D'altronde la Padania è sempre stata una creatura di fantasia, esattamente come Atlantide. Ecco, magari se invece di passare il proprio tempo a martellare con la chiusura dei porti si fossero invece preoccupati di chiudere i boccaporti, oggi magari non saremmo messi così male. Ma come si sa, tra il dire e il fare c'è di mezzo appunto il mare.
Good morning. Good morning. Good morning. Good morning.
Delle cronache dalla Laguna torneremo a parlare poi nelle trasmissioni di informazione di Radio Popolare, così come delle polemiche che stanno seguendo, come sempre, come vuole il copione e il rituale, subito dopo gli eventi tragici come quelli che si sono manifestati in questi giorni. Adesso invece però parliamo di un'altra polemica, quella che è stata accesa un paio di giorni fa dalle dichiarazioni del ministro per la coesione territoriale Provenzano, che ha parlato di Milano, di quello che non dà, di quello che non restituisce, e si è acceso immediatamente un polverone con una levata di scudi. Ieri il ministro Provenzano lo abbiamo sentito ai nostri microfoni qui a Radio Popolare, e del tema ha scritto ieri sull'Espresso Alessandro Giglioni, che proprio dall'ascolto di quanto ha sentito nella conversazione con il ministro che c'è stata a Prisma, è partito da lì per l'articolo scritto appunto ieri sull'Espresso. Scrive Alessandro Giglioli: questa mattina ho sentito a Radio Popolare il ministro per la coesione territoriale Giuseppe Provenzano finito nella tempesta a causa della stupidità dei media e dei social, insomma degli italiani. Provenzano, scrive Giglioli, aveva pubblicamente posto qualche giorno fa una questione importantissima per il paese, ovvero la profonda frattura che si è creata e continua a crearsi tra Milano e il resto del paese. Essendo appunto il ministro della coesione territoriale, ha fatto quindi il suo mestiere. Questa mattina alla radio Provenzano ha spiegato bene anche ai più idioti quello che aveva detto. Non va bene quando una metropoli va da una parte e il resto d'Italia dall'altra. Non funziona bene un paese in cui c'è una sorta di città-stato ricca, moderna e aperta, su cui piovono capitali da mezzo pianeta, il cui tasso di imprese è doppio rispetto al resto del paese, con un PIL d'area metropolitana che da solo è il quarto in Europa, dove l'ottimismo prevale di molto sulla rabbia, circondata tuttavia da territori abbandonati, dimenticati, impoveriti e spesso mal amministrati. Occorre quindi, per il bene comune, ridurre questo gap, come ogni eccessiva disuguaglianza, il che non è evidentemente compito dell'amministrazione comunale milanese, ma della politica tutta, quella nazionale in primis. A me pare cosa ormai di evidenza solare. Il caso Londra, Middle England, è lì davanti ai nostri occhi a mostrarci l'urgente brutalità della questione. Bene, l'allarme lanciato da Provenzano in questo paese, in questo quadro mediatico idiota, è stato trasformato in un'ennesima stupidissima e vecchissima guerra tra nord e sud, anzi centro-sud, con alcuni quotidiani a prevalenza regionale tipo Libero e Il Messaggero su fronti opposti a fomentare il vetusto e penoso rancore tra Milano e Roma o tra nordisti e sudisti. Poi ci si è messo di mezzo pure Il Foglio, accusando Provenzano di voler impoverire Milano, e qui non è neppure localismo, è proprio non voler leggere o capire la questione. Santa pazienza. C'è un problema, prosegue Giglioli, geosociale nuovo, almeno per le sue caratteristiche, che un paese con un po' di sale in zucca cercherebbe di affrontare, è quello della mutata e accresciuta disparità tra aree territoriali. Questa disparità non è più da tempo sovrapponibile alla linea settentrione centro-sud. Le aree dimenticate abbondano anche al nord, anche a pochi chilometri dai centri più ricchi. Eppure all'interno delle stesse città, tra quartiere e quartiere, crescono le disuguaglianze. Bastano poche centinaia di metri di distanza per scavare abissi in termini di servizi, reddito, opportunità, ambiente, degrado, perfino aspettativa di vita. Queste faglie, disordinate ma feroci, tra l'altro, hanno poi conseguenze anche nelle urne. La vendetta delle aree abbandonate viene gustosamente inghiottita dalla destra estrema indistintamente da nord a sud. Penso solo al CEP di Pisa, diventato salviniano, e leggo che qualcosa del genere sta avvenendo anche in Emilia. Ora, ridurre questo complesso problema sociale all'ammuffito derby tra la Madonnina e il Colosseo, o peggio tra Terroni e Polentoni, non è solo una cosa da deficienti, e anche da irresponsabili, da gente che preferisce rimestare nel proprio localismo piuttosto che provare quantomeno ad attutire questi eccessi a macchia di leopardo di grave e crescente disuguaglianza territoriale, che porta con sé, tra l'altro, abbandono dei centri minori, urbanizzazioni disordinate in stile cinese, Airbnbizzazioni e gentrificazioni selvagge a danno dei ceti deboli e soprattutto dei giovani. Così Alessandro Giglioli sull'Espresso, che poi chiude dicendo: a proposito, in tutto ciò mi consola almeno il fatto che ad aizzare il derby siano stati soprattutto i miei coetanei, insomma i boomers e gli over 50, forse i cosiddetti millennials e dintorni sono più liberi da questi putrescenti gabbie mentali, se non altro perché sono loro as usual a pagarne poi le maggiori conseguenze. Questo l'auspicio, questa la speranza, e questo un altro modo di guardare a quella polemica tra Milano e Roma che si è accesa nelle ultime 48 ore.
Splinters.
I'm a Loser Baby cantava Beck verso la metà degli anni 90 e quel coro lì, quel canto lì, I'm a Loser Baby, in fondo è stato il basso continuo che in qualche modo ci ha portato fino a qui il canto dei Loser. Adesso vi volevo leggere qualcosa che non ho trovato sui giornali, li ho sfogliati un po' velocemente, quindi magari me la sono anche persa. Diciamo che se c'è da qualche parte non ha assunto una particolare rilevanza. Non è stata pubblicata sui giornali questa storia, ma è stata pubblicata ieri online e l'ha scritta una maestra genovese presentandola come una storia di ordinario razzismo. E questa storia comincia così, esattamente come quella maestra ieri l'ha scritta. Succede che sali su un autobus con la tua classe per un'uscita didattica, succede che il viaggio è abbastanza lungo, succede che cerchi di sistemare i bambini in modo di averli tutti sotto controllo. Loro sono 19, noi insegnanti in 3. Succede che uno di loro finisca vicino a una signora. Lui non è bianco, non è italiano ed è disabile. Parla pochissimo, ma ha gli occhi buoni e intelligenti. Guarda fuori dal finestrino e felice di essere con la sua classe. Noi che lo conosciamo lo sappiamo. La mamma ci racconta che la domenica si sveglia spesso alle 5 e dice io scuola, e lei prova a spiegarle che non c'è la scuola la domenica e non ci sono i suoi compagni, ma lui si dispera, si veste e vuole uscire. La signora vicino a lui contorce la bocca e inizia a lamentarsi. Poi non pagano nemmeno il biglietto, esclama. Io e le mie colleghe la guardiamo increduli. Non vogliamo credere che stia succedendo. Lei continua, borbotte, davvero infastidita. Così, per farla tacere, una di noi le risponde che il biglietto i bambini ce l'hanno e l'hanno pagato tutti. La signora, se così si può chiamare, a un certo punto guarda il nostro piccolo con disprezzo e ci chiede: me lo potete togliere? Non è infastidita dalla sua disabilità, perché a volte succede anche questo, ma dal colore della sua pelle. La mia collega le risponde pronta: lui non si alza, se vuole si sposti lei. I bambini ci guardano. È difficile essere insegnanti in quel momento, devi proteggerli, non esporli, ma come? Stando zitte, facendo finta di niente per non urtargli l'animo? Poi pensi allo spazio che il silenzio può lasciare al razzismo, a quello che è successo nel passato dentro a questo spazio, e tu sei un'educatrice. La signora si alza, si siede vicino ad un'altra nostra bambina e le sorride. Lei va bene, perché è bianca e bionda, parla italiano. Forse pensa che le assomigli, ma non è così. Noi tre ci guardiamo, siamo provate. Avevamo appena finito di vedere uno spettacolo meraviglioso e profondo intitolato Luce, che parlava delle domande importanti che sanno farsi i bambini e dell'unicità di ognuno di loro. Vaglielo a spiegare che tutta quella bellezza è svanita in un attimo dentro alla discriminazione di quella signora. Lui, il nostro bambino, guarda fuori, legge i cartelli con quella voce metallica a noi tanto cara. Ora è contornato dai suoi compagni, sono in 3 in 2 sedili, si stringono come fossero una cosa sola. A me sale la rabbia. È giusto stare zitte? Così ritorno dalla signora, faccio spostare la nostra bambina bianca in un altro posto e le dico: lei merita di stare da sola. Qui i diritti sono di tutti, il mondo non è suo. E mi sposto al centro dell'autobus. Lei continua a lamentarsi, inveisce contro di me. Le mie colleghe le rispondono a tono finché non tace. Prima di scendere mi passa davanti, mi picchietta il braccio 3 volte con forza e mi dice: non mi hai fatto paura. Come se il problema fosse chi è più forte tra me e lei. Non ha capito niente. Nessuno voleva farle paura, solo farla ragionare che il mondo è di tutti, soprattutto dei bambini, e lei non ha più diritti degli altri. Ha alzato le spalle ed è scesa, sguardo dritto e sicuro, legittimata anche dallo schifo di questi politicanti che non si indignano abbastanza. Questa è la verità. Io e le mie colleghe ci siamo guardate. Avevamo gli occhi lucidi, siamo state in silenzio fino a scuola. Ovviamente in classe abbiamo parlato con i nostri alunni, perché erano lì, hanno visto. Uno di loro aveva le idee molto chiare su quello che era successo a un suo fratello in questo caso, il fragile dei più fragili. Quella signora era razzista, ha detto. Ed è proprio così, perché è importante che almeno loro sappiano dare il nome alle cose e capiscano da che parte stare prima che sia troppo tardi. Stasera una delle mie colleghe mi ha chiamato. È stata una brutta giornata, ci siamo dette. Un mondo in cui degli adulti se la prendono con dei bambini è un mondo che fa paura. L'ha chiamata così, una storia di ordinario razzismo, mentre la scriveva, razzismo sì, forse anche banalmente una grandissima manifestazione di stupidità, e diceva Einstein: solo due cose sono infinite, l'universo e la stupidità umana, e riguardo all'universo ho ancora dei dubbi. Sono le 8:25 minuti, mannaggia, siamo arrivati già quasi alla fine anche della trasmissione di oggi. E allora good morning, ancora una volta qui dalle frequenze di Radio Popolare con il Demone del Tardi. Intanto ieri hanno scoperto che ci sono tracce di ossigeno su Marte, sembra che stiano facendo più fatica a scoprirne invece nelle grandi città metropolitane e in Italia in generale, visto che è uscito questo allarme su Lancet che dice che l'Italia è prima in Europa per le morti da polveri sottili. Cerchiamo l'ossigeno prima che sia troppo tardi. Invece sulla prima del Messaggero ci si porta anche qui avanti col lavoro, perché domenica su Netflix esce la terza serie di The Crown, mentre intanto sui giornali vengono riportati i nuovi sondaggi che vedono Boris Johnson, nonostante tutto, prendere vento nelle vele dopo l'accordo con Farage. Ma la serie del momento, con tutto il rispetto per The Crown, non è quella, ma la serie del momento, non trasmessa da Netflix ma da tutti i più importanti network televisivi americani, è certamente The Impeachment, con un Donald Trump protagonista che magari, chissà, non vincerà le elezioni l'anno prossimo, ma sicuramente sarà uno dei candidati principali al Grammy. Stati Uniti incollati alla TV, Trump primo atto per l'impeachment. Insomma, una serie che è destinata a regalarci grandissime soddisfazioni. Alle 8:28 minuti io mi limito semplicemente ad augurarvi ancora una volta il buongiorno. Tra poco il GR e a seguire come sempre la rassegna stampa internazionale, e poi Prisma con Lorenza Ghidini e Roberto Maggioni. Noi ci sentiamo invece domani mattina sempre alle 8 e alle 8:30, perché il venerdì è il giorno anche il ritorno del giorno delle locuste con il professor Di Stefano. A domani, state bene, ciao!
Good morning.
Good morning.
We've talked the whole night through.
Good morning.
Good morning to you. Good morning. Good morning. It's great to stay up late. Good morning.
Good morning to you.
When the band began to play, the stars were shining bright.
Now the milkman's on his way, it's too late to say goodnight.
So good morning, sunbeams will soon smile through. Good morning to you.
And you, and you, and you. Good morning, we've gabbed the whole night through. Good morning to you.
Nothing could be grander than to be in Louisiana
in the morning. In the morning, it's great to stay up late. Good morning to you.
Might be just as iffy if we was in Mississippi.
When we left the movie show, the future wasn't bright. But came the dawn, the show goes on.